e anche se poi se ne vanno, sai che c'è sempre una piccola parte di te.
Continuiamo con questo messaggio che dedichiamo ai giovani e a tutti quelli di noi che ci sentiamo giovani o che abbiamo gli stessi problemi dei giovani, e in particolare a quelli che vogliono servire e seguire Gesù, dare più a Gesù, però sono bloccati dalla timidezza, sono bloccati dalla gente che li prende in giro o dai parenti che non li capiscono, e credo si applica a tutti noi a questo punto.
Amen, Signore, amen, amen, gloria Signore, grazie Gesù. Va bene, il messaggio comincia con una scrittura, Geremia 5, Geremia 1, dal 5 all'8.
Geremia,
vuoi leggere tu, Angela?
1 dal 5 a 8.
Ce l'hai lì, no?
Sì. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni.
Quindi prima che Geremia nasce, Dio già aveva un piano, attenzione.
Io risposi, ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse, non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore.
Io sono con te per liberarti, dice il Signore, non dire sono un ragazzo.
Wow.
Mai dire, Signore, io non sono in grado di... io non so come pregare per le persone perché guariscono e siano liberate, mai dire, perché è la potenza di Dio in noi. Noi dobbiamo solo dire di sì. Geremia era molto giovane quando Dio lo chiama ad essere suo profeta. Oggi non dobbiamo aspettarci una simile chiamata, non è che tutti possano essere Geremia, però in Gesù siamo stati tutti chiamati. Dal momento in cui Gesù e la sua salvezza sono entrati in noi, che come Gesù ha detto in Giovanni 20:21, Gesù disse loro, come il Padre mi ha mandato, anche io
mando voi.
Voi. Mm-hmm. Va bene? Quindi non siamo Geremia, ma siamo meglio, siamo di più, siamo adesso abbiamo Gesù. Geremia non aveva il Vangelo da seguire. Va bene, ma la cosa migliore adesso che un teen, cioè un adolescente, può fare è di mettersi in ginocchio e chiedere a Dio direzioni per la sua vita ed evitare le trappole del mondo.
E non sentirsi male se uno è insicuro, è timido, se ha paura, perché guarda Geremia, che è uno dei profeti più grandi di Dio del Vecchio Testamento, lui era un ragazzo, era insicuro, ha detto io non so parlare, anche lui aveva paure. E Dio l'ha usato lo stesso solo perché ha detto sì, ha ubbidito.
Quindi non c'è bisogno che diciamo a Dio non siamo in grado, Dio lo sa già. Dio non ci usa, non ci usa perché siamo in grado, buonanotte. Gesù ha detto a Paolo, il messaggio gli ha detto che quando Paolo era debole, Gesù è forte. Quindi gloria a Dio per i nostri giovani che non si fanno ipnotizzare dalla diavoleria di oggi. Telefonini, computer, internet, televisione, omosessualità, amici pagani, droghe, gloria a Dio.
Amen.
Per questi giovani che tengono gli occhi su Gesù Cristo, che è la roccia eterna ed è la nostra ferma ancora. Giovani che non vanno alla deriva con le immondizie del mondo, che non si spengono con il mondo, che vivranno così nelle benedizioni eterne nella casa di Dio. Cose meravigliose e grandi Dio ha preparato per chi sceglie di essergli fedele. Dice il Signore, 1 Giovanni 2, senza equivoci. Cosa dice Angela con la scrittura?
1 Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amor del Padre non è in lui. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne...
Cioè la concupiscenza vuol dire il desiderio,
La concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma dal mondo. e il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno.
Va bene, tutti gli inganni del mondo sono attraverso i desideri, fa desiderare la donna sbagliata, l'uomo sbagliato, materialismo, ovunque vai il mondo ti cerca di ipnotizzarti. I migliori mobili, i migliori gioielli, la migliore televisione, il migliore questo, la migliore casa, cioè è una ipnosi. Ti vai a dormire la sera e stai pensando a quella banca, passavi vicino alla banca e c'era una bellissima donna con un bellissimo uomo, due bambini, una famiglia felice che vanno a prendere il prestito dalla banca e si comprano una casa, un mutuo, si sono comprati una prigione. Leggiamo 1 Corinzi 2, 8 a 10.
Nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta,
cioè non ha conosciuto la verità di Dio.
Perché? Perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio.
Amen, amen. Signore ha preparato cose meravigliose, dobbiamo prenderle. Dobbiamo solo dire di sì a Gesù. Non, attenzione, non dire di sì al mondo. E Gesù, aspetta, Gesù, com'è che dice la canzone di Marocchi? Tanto Dio aspetta.
Sì,
va bene?
Sì, sì.
Ce l'hai quella canzone, sì. La mettiamo magari.
Okay.
Tanto Dio aspetta Dio, intanto fammi divertire. Aspetta, ancora un pochino più di marijuana, solo ancora un pochettino di pornografia, un pochettino, insomma, in fondo è un piccolo peccato. Dio mi ama, Dio ti ama, ma è Gesù quando lo seguiamo qua. Questa è un'esortazione del Signore, va bene? Ascoltiamo questa esortazione, cioè prima di adorare un diploma scolastico, prima di dedicare troppi anni all'idolo dei troppi diplomi, chiedere a Dio se ne avremo bisogno. Va bene? C'è la storia di Dora, Gloria, nostra dolce sorella. È arrivata a 18 anni, gli mancavano 3 mesi per prendere il diploma.
Sì.
E non l'ha voluto prendere, perché è impazzita per Gesù. Io gli ho detto, Dora, ma 3 mesi, sei sicura, non vuoi far contenti i genitori? E lei questa, a tutti i costi, non c'è stato modo di smuoverla. Mancano 3 mesi, ha detto no, niente, solo Gesù. Adesso dopo tantissimi anni non ne ha mai avuto bisogno.
Sì.
Cioè ne ha avuto bisogno per questo, per quello, però il Signore provvedeva un'alternativa.
Non ha avuto mai bisogno per lavorare, perché lavora per Gesù, esatto. E non si è mai pentita di questa, esatto, scelta che ha fatto.
Poi guarda, prima è un'altra cosa che adolescenti oggi, prima di buttarsi a letto con il primo ragazzo o ragazza, troppo facile, e secondo i costumi non scritturali di oggi, prima di sposarsi in fretta, perché trovi il compagno o la compagna suppostamente migliore del mondo, prima di sposarsi, avere figli e magari tristemente divorziare altrettanto velocemente e magari poi dover dividere eventuali bambini, cosa che è avvenuta a diversi fratelli nostri. Prima di lanciarsi nel mondo armati di mente carnale, ma non avendo ancora cercato, non avendo trovato la volontà di Dio. Io direi ai nostri dolci giovani, prima che queste cose abbiano la possibilità di avvenire, vi consiglio, anzi da parte del Signore, fate almeno questo. La religione non serve solo un intralcio, però fate questo, mettetevi in ginocchio, anche solo qualche minuto, per prima cosa, ogni mattina, quando siete in assoluto privato, prima che il giorno inizia, prima che il giorno vi casca addosso come una tegola dal tetto, onorate Dio, cercatelo per prima cosa. A volte basta un minuto, e poi può essere 2, 3, 4, 10, dipende da voi, ma un minuto ogni mattina cambia la vita. Un minuto. Mette tutto il cuore, tutta la mente, tutto l'amore, tutta la forza a amare Gesù, ascoltare il Signore, chiedere al Signore e poi ascoltare. Se lo fate ogni mattina, vi assicuro, vi cambierà la vita, vi libererà dei demoni che vi tormentano. vi darà le risposte che cercate. Dico almeno un minuto, cioè non è che un minuto e 10 secondi, fratello Giuseppe ha detto un minuto troppo, devo scappare a servire il mondo. No, almeno un minuto, ma deve essere tirchio però. Ma già quello lì è sufficiente per cambiare la vita. Poi impara a pregare in lingua, per cortesia, così che quando arriva il pensiero sbagliato in mente lo caccia via con le lingue. Quindi mettetevi in ginocchio, oppure seduti, come vi pare, l'importante è che col cuore ogni mattina, e onorate Dio cercandolo per prima cosa, aspettarlo e continuare così finché non trovate la sua volontà, va bene? Tenere presente che la prima rivelazione che Dio vi darà sarà sempre... Qual è la prima rivelazione che Dio ci dà? Sai che la gente dice, io non so se questa è la volontà di Dio. La prima rivelazione che Dio ti darà sarà sempre, ti guiderà sempre in un posto. Come si chiama quel posto? Si chiama la parola scritta nel Vangelo.
Sì, amen.
E solo, dai la scrittura, Giovanni 16, 13.
Ok. Giovanni 16.
13.
Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Io ho fatto una litigata in chiesa con una donna che si è messa a pregare contro di me, perché io attaccavo l'Odissea e questa apparteneva alla chiesa dell'Odissea, offesa al massimo, si è messa a due donne si sono messe a pregare in lingua contro di me. E quando alla fine del sermone sono andato e ho detto, ma scusate, ma quello che ho detto sono tutte scritture. E voi che scritture avete per contrastare questo che ho detto? Fa scrittura non ci servono, abbiamo lo Spirito Santo, fortissime pentecostali queste qua. Abbiamo lo Spirito Santo, non ci servono scritture. Due ragazze avranno avuto 25 anni ciascuno, 21 anni. E gli ho detto, guardate che senza scrittura lo Spirito Santo non funziona. Siamo guidati dallo Spirito, sappiamo che tu sbagli. Ha detto, guarda, io ho predicato solo scritture, in cosa ho sbagliato? Ah, non servono le scritture, lo Spirito Santo è superiore. Non è mica vero. Ripeti questa scrittura.
Giovanni 16, 13. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire.
Quindi lo Spirito Santo vi guida la verità. Lo Spirito Santo non può dire, guidare, rivelare una cosa che non sia, Angela, basata
sulla parola,
sul Vangelo.
E in unità con la parola scritta.
Basata sul Vangelo non c'ha tutta la verità, nel senso che ti insegna come fare il caffè.
Mm-hmm.
No. Però ti insegna se lo devi fare o no.
Sì.
C'ha i fondamenti.
Sì.
Va bene? Giovanni ci ha dato 21 fondamenti. Quali sono, Angela?
I 21 capitoli.
21 capitoli. Mm-hmm. Matteo 28.
28
Marco
capitoli.
16,
sì.
Luca ci ha dato 24, è sempre lo stesso Vangelo, va bene, secondo Luca, Matteo, poi alla fine cambia qualche virgola, ma lo spirito è sempre lo stesso. Su quei fondamenti c'è tutto il passato del mondo, tutto il presente del mondo, tutto il futuro. Andrea, mi dai una scrittura per favore? Apocalisse, cos'è? 14:6.
Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra.
Ok, qui cosa dice? Il Vangelo cos'è? Eterno o provvisorio fino alla tribolazione? Eterno. Quindi, fratelli, questo fondamento... Quando saremo, Angela, quando saremo in paradiso un trilione di anni?
Sì.
Su cosa sarà basato la nostra verità?
Sulla parola di Dio, che è eterna, perché la parola di Dio è Gesù.
E più specificatamente, stiamo parlando adesso di...
Vangelo.
Quindi la rivelazione, lo Spirito Santo non può guidarci se non al Vangelo. Se ti metti in ginocchio tutte le mattine o seduto tutte le mattine a pregare, tu sai se lo Spirito Santo ti sta guidando o se cammini sul Vangelo. Quindi guai a quelli che pregano e non conoscono il Vangelo. Come fa a sapere se un diavolo, un angelo di luce, un demone che viene e dice io sono Gesù Cristo, come fa sto Papa? Predica bene, sempre bene predica, però per portarli fuori binario. Va bene? Quindi continuate così e il Signore vi mostrerà sempre di più. gloria al Signore, e vi mostrerà sempre di più. Matteo 25:29 dice: chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, chi non ha sarà tolto quello che ha. Quindi cerchiamo di avere, di camminare, e man mano che cammina il Vangelo più ci viene dato. Una parola del Signore, una profezia qui dice: dice il Signore, vieni a me, cerca me, trova me, se lo farai non avrai da preoccuparti del diavolo o dei suoi mali, degli imprevisti, di cosa di malvagio viene al mondo, perché allora camminerai al mio fianco, al sicuro. Angela, delle scritture c'hai lì, la prima qual è?
Proverbi 4:18.
Sì, così è scritto:
ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Secondo Samuele 23:4. È come la luce mattutina, quando il sole si alza in un mattino senza nuvole e con il suo splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta della terra. Giobbe 11:14-20. Se allontani il male che è nelle tue mani e non alberghi l'iniquità nelle tue tende, allora alzerai la fronte senza macchia, sarai incrollabile e non avrai paura di nulla. Dimenticherai i tuoi affanni, te ne ricorderai come d'acqua passata. La tua vita sorgerà più fulgida del pieno giorno, l'oscurità sarà come la luce del mattino. Sarai fiducioso perché avrai speranza, ti guarderai bene attorno e ti coricherai sicuro. Ti metterai a dormire e nessuno ti spaventerà, e molti cercheranno il tuo favore. Ma gli occhi degli empi verranno meno, non ci sarà più rifugio per loro, e non avranno altra speranza che esalare l'ultimo respiro. Amen. Grazie Gesù.
Grazie Signore. Amen. In conclusione, fratellini, dolci adolescenti, la cosa migliore che possiamo fare da adolescenti e anche da vecchi, va bene?
Sì.
È sempre mettersi in ginocchio, o perlomeno a tutto cuore, e chiedere a Dio direzioni per la nostra vita, per evitare, che ci faranno evitare, che è il solo modo di evitare, le trappole che il diavolo sempre mette davanti, trappole che sembrano belle, una bellissima donna, un bellissimo uomo, un bellissimo lavoro, un'ottima idea, ed è una trappola. Hai sposato la donna migliore del mondo e invece è una strega, l'uomo lo stesso.
Mm-hmm.
Va bene, e però aveva la Bibbia, si chiama la Bibbia. E cosa vuol dire che c'è la Bibbia? In Apocalisse 2 c'è una donna che aveva la Bibbia, va bene, e si chiamava Jezebel, la chiesa di Tiatira, Apocalisse 2, era una donna di chiesa. E Dio ha detto: ucciderò i suoi figli, la maledirò con una malattia, perché guida i miei figli a fornicare. Non so se parlava fisicamente o spiritualmente uno o l'altro, forse tutti e due. Quindi è una donna di chiesa questa Jezebel. Quindi attenzione alla gente di chiesa. Qui ci vuole i frutti. Matteo 7:20, come riconosceremo i falsi profeti? Dai frutti. Quindi attenzione, non farsi ingannare, per cortesia. Allora Geremia 1, abbiamo cominciato lì e finiamo, abbiamo cominciato. Geremia 1:5.
Geremia 1:5. Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni.
Va bene, allora adesso noi siamo tutti profeti. Perché siamo tutti profeti? Perché abbiamo il profeta nel cuore, si chiama Gesù Cristo, non c'è profeta superiore. Quindi avendo il più grande profeta mai esistito nel nostro cuore, siamo tutti profeti, dobbiamo lasciarlo solo libero. Infatti Paolo dice: vorrei che tutti profetizzaste. Quindi il dono di profezia, va bene, è per tutti. Non dice: vorrei che tutti compite miracoli, che volate nel cielo, no, che profetizzate. Perché? Perché profetizzando puoi anticipare, Dio può, diciamo, predirti, rivelarti quello che il diavolo farà domani, dopodomani. È importante che profetizziamo, o perlomeno ricevere la saggezza profetica. Vabbè, non tutti saranno profeti, però attenzione a profezie. Dio ha messo, ha sparso il sale della terra, la luce del mondo in ogni chiesa. In ogni chiesa vera ci sono profeti, ci sono guaritori. Purtroppo a volte ci sono pastori gelosi che hanno paura che se uno comincia a profetizzare prende il suo posto, allora gli chiude la bocca. E solamente perché in una chiesa c'è stato un falso profeta, nessuno può più profetizzare, a meno che la profezia non sia una fotocopia di quello che dice il pastore. E non è così. La profezia non deve fotocopiare il pastore, ma la profezia deve solamente dare gloria a Dio e camminare per le scritture, essere basato sulla scrittura. Quindi, dolci fratellini giovani, prima che il Signore ci ha formato e vi ha formati nel grembo di nostra madre, ci ha costituiti, va bene, e ci ha consacrati profeti delle nazioni o profeti della città dove siamo o profeti della chiesa dove siamo. E Dio non mi ha chiamato ad essere profeta, ma certamente sì, hai il profeta nel cuore, si chiama Gesù. Dobbiamo imparare a profetizzare, va bene, perché parlare lingue non è sufficiente. Quello è una cosa che, se quando parli lingue non interpreti, cerchiamo di capire questo, se quando, specialmente i fratelli pentecostali, se quando pregate in lingue, se non c'è un'interpretazione profetica di quello che dite, è meglio che stiamo zitti. Non serve una, è solo chiacchiere, solo rumore. Le lingue, ci può essere lingue di lode, lingue di incoraggiamento, ma il Signore vuole usare le lingue per profetizzare. Puoi profetizzare in italiano, in dialetto, in qualunque lingua. Ma visto che in certe chiese fanno un tale idolo delle lingue, allora parliamo delle lingue. Se volete proprio parlare in lingue, profetizzate in lingue. In nome di Gesù Cristo, amen.
E continuiamo questo messaggio per i giovani dopo un audio che vogliamo fare ascoltare a tutti, una bella testimonianza da parte di Elisabetta, che è un esempio proprio di questo che stiamo parlando adesso, un esempio di come una persona che si sente insicura, che ha paure, che non sa come evangelizzare, o anche se alcune cose le ha imparate, la teoria sì, si è preparata, però la pratica è difficile. Elisabetta da poco ci ha scritto che ha ricevuto un messaggio da Gesù che la chiama ad evangelizzare, che vuole usarla. E lei dice: ho troppa paura di soffrire, di tornare ad essere mira dei bulli e di schernitori. E Elisabetta ha 15 anni e dice: c'è questo muro di fronte a me che non riesco ad abbattere, mi sento inferiore agli altri, diversa, forse ho paura che non mi capiscano. E questo è un po', sono i sentimenti che abbiamo tutti quando si tratta di servire Gesù, di evangelizzare. Abbiamo paura del giudizio degli altri intorno a noi, che non saremo accettati, che saremo rigettati e soffriremo. Quindi sono paure normali che tutti abbiamo nel cuore. Però Elisabetta ci ha mandato subito dopo questo messaggio, dove ci confessa le sue paure, subito dopo, il giorno dopo, ci manda una testimonianza audio, una potente vittoria che il Signore le ha dato, perché è riuscita ad evangelizzare una persona molto importante nella sua vita, il suo padre. Wow. Che lei da mesi stava cercando di parlargli di Gesù, sì, però non aveva nessun risultato.
E pregava per quello.
E poi è molto facile essere intimidita dal tuo proprio padre, una ragazza di 15 anni. Però ascoltate questa incredibile testimonianza.
È riuscita a portare il padre che la ostacolava nella sua fede, lei è riuscita a condurla a Gesù. Ascoltate questa bellissima testimonianza.
Elisabetta di 15 anni.
Ciao fratelli carissimi, oggi volevo raccontarvi della mia prima vittoria durante un'evangelizzazione. Allora, io stavo parlando con mio papà al tavolo dopo la cena e come al solito ci siamo messi a parlare di Gesù e del male, del diavolo, di Dio, ed è iniziato tutto quando lui ha iniziato a parlarmi che dovevo ascoltare e poi parlare, e dell'importanza dell'ascoltare. Allora mi è tornato in mente fratello Giuseppe che diceva che nell'evangelizzare bisognava prima ascoltare e poi guadagnarsi il parlare. Devo ammettere che inizialmente ero un po' annoiata dall'ascoltare, ma poi piano piano mi sono lasciata andare e non mi annoiavo più. È passata un'ora e mezzo e io continuavo ad ascoltare e a parlare, ma soprattutto ascoltare. e solo in quel momento ho capito dell'importanza di ascoltare. Allora mi appunto ho ascoltato per un bel po' e solo dopo aver ascoltato ho iniziato a parlare. Sinceramente non ero io a parlare, ma era Dio a parlare attraverso di me. Io sapevo che dovevo concatenare la mia evangelizzazione con la sua spiegazione, quindi in parole povere lui pensava di evangelizzare me mentre io poco per volta stavo evangelizzando lui. Insomma, prima gli ho parlato delle membra del corpo, ovvero la chiesa dello spirito, perché volevo immettere in lui, nel suo spirito, il concetto di chiesa dello spirito, che la chiesa appunto non è la chiesa edificio, ma è la chiesa dello spirito, ovvero la chiesa formata dalle persone, ok? Siamo tutte membra di uno stesso corpo e appunto questo discorso si collegava allo stesso tempo a quello che lui diceva. Poi gli ho citato la scrittura che dice: là dove due sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. L'ho visto un po' titubante e allora ho cambiato le parole fino a cambiare discorso. Sempre lasciando che lui parlasse e desse le sue spiegazioni e ascoltandolo, a quel punto sono andata in camera e ho preso il Vangelo che era la mia arma più potente. Infatti sono andata col Vangelo e gli ho detto: il Vangelo è la mia arma più potente. Dove ho scritto un sacco di scritture dietro la copertina e ho cercato quelle per la salvezza come Giovanni 3:3, ma prima ho scelto di leggere l'Apocalisse e casualmente sono finita a leggere Apocalisse 17:14 e ci abbiamo riflettuto insieme. Lasciavo che lui parlasse e desse la sua spiegazione e poi io gli davo la dritta, cioè volevo indirizzarlo, no? Ecco. Poi abbiamo letto Apocalisse 17:8 facendo la stessa cosa, poi stessa cosa per Apocalisse 18:19, sempre con precauzione, perché una sola parola sbagliata e sarebbe potuto saltare tutta l'aria, mio papà avrebbe potuto capire altro. A questo punto era pronto per il concetto di salvezza e gli ho letto prima Giovanni 3:3, poi Romani 10 dal 9 al 10. Quando ha sentito Romani 10:9 è rimasto sconvolto perché lui era convinto di essere condannato e continuava a ripeterlo fino a che non ha sentito questa scrittura, appunto, sarebbe Romani 10 dal 9 al 10. Volevo soffermarmi sul fatto che lui pensava di essere condannato. Allora, mio papà è cattolico e appunto non aveva mai capito questa scrittura, penso non l'aveva mai letta, e quindi lui pensava di essere condannato e che si potessero salvare solo i preti. E quando ha sentito questa scrittura che tutti possono essere salvati è rimasto sconvolto. Bastava solo professare Gesù Cristo con le parole, donargli il cuore, rinnegare il peccato, e quindi è rimasto sconvolto. Allora, dopo circa un'ora di evangelizzazione, questa scrittura è stata come una freccia nel cuore, un dardo infuocato, ma non del nemico ma di Dio. Quindi siccome di solito è il diavolo a tirare i dardi infuocati, questa volta è stato Dio che ha tirato un dardo infuocato dritto nel cuore e gloria a Dio, amen, alleluia. E abbiamo continuato a parlare sempre con la stessa modalità e io continuavo ad insistere su Romani 10:9 e ci siamo soffermati sul fatto del rinascere, che anche lui era concorde nel dire che è come un bruco che diventa farfalla, ma tu nasci nel corpo e quindi ciò significa che poi rinasci con la salvezza nello spirito. Successivamente la conversazione sembrava giunta al termine e io gli ho chiesto: ma allora vuoi pregare per la salvezza, sì o no? E lui, incredulo, mi ha detto: ora, adesso? E si è seduta al tavolo e abbiamo pregato insieme per la salvezza, rinnegando il peccato, ricevendo Gesù con tutto il cuore e chiedendo lo Spirito Santo. Poi gli ho chiesto come si sentiva e mi ha detto che si sentiva strano. Devo dire che non lo avevo mai visto così, era quasi come se non ci credesse, era davvero sconvolto. Io spero abbia pregato a cuore pieno e spero che sia salvo. Comunque gli ho detto che se vuole può rifare la preghiera da solo, perché la sua incredulità in quel momento può avergli annebbiato la fede, ma io credo che sia salvato. Gloria a Dio, amen, alleluia. Dopo la preghiera abbiamo continuato a parlare e lui mi ha detto di questa voglia di dirlo al mondo intero, ovvero l'evangelizzazione, e lui mi ha detto che bisogna frenarsi e controllarsi, allorché io gli ho letto Matteo 28 dal 18 al 20, che l'avevo trovata per caso nella Bibbia, nel Vangelo, e lui ha detto dopo un po': non bisogna dare le perle ai porci. E poi io non so neanche come ho fatto a farmi capire, siccome mi parlava del fuoco della benzina che si spegne dopo essersi incendiata di colpo, che era un ovvio paragone con una nuova vita salvata, che è come se questa nuova vita si incendia di colpo. Quindi è come se andasse a fuoco, come una tanica di benzina che va a fuoco, come un'esplosione, ma prima o poi questa esplosione si affievolisce. E gli ho detto appunto che bisogna evangelizzare non dando il nostro fuoco, quindi la nostra esplosione, ma dando il fuoco di Dio, di Gesù Cristo, l'esplosione di Gesù Cristo che è illimitata ed infinita, come una fiaccola che ne accende un'altra, un fuoco che ne accende altri. E lui era d'accordo. Gloria a Dio, amen, amen, alleluia. Sono sconvolta, io non sarei mai e poi mai riuscita da sola in un'evangelizzazione così bella. Solo Gesù Cristo poteva. Gloria a Dio, amen, 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 alleluia. Gloria, gloria, gloria a Dio. Questa è stata la mia prima vittoria. Io non sono ancora in grado di capacitarmi di essere riuscita appunto a parlare così, ma so che era Gesù Cristo a parlare attraverso me, era Dio. Gloria a Dio, amen, alleluia. Quello che ho imparato da questa evangelizzazione è stato un messaggio molto forte, secondo me, cioè per me è stato uno solo, perseverare. Cioè io ho sempre evangelizzato mio papà appunto e sempre ha rinnegato le mie evangelizzazioni. Sono arrivata a un certo punto che non ci speravo quasi più, ero letteralmente sconvolta, non pensavo che sarei mai riuscita ad arrivare a un punto del genere. E davvero io sono ancora un po' incredula di questa cosa che è successa, però è stata fantastica, soprattutto quando ha pregato. Cioè, ho detto, tanto non pregherà mai. Io nel mio cervello pensavo, ma non pregherà mai, cosa sto dicendo? E invece, quando mi ha detto ora, adesso, si è seduto lì e ha iniziato a pregare, sono rimasta un attimo ferma, mi è andato in blackout il cervello e non capivo più. Per 2 secondi non ho più capito, poi dopo ho ripreso e abbiamo pregato e davvero ero sconvolta. Ma quello che ho capito da questa evangelizzazione è appunto perseverare. Mi è arrivato questo messaggio appunto: perseverare, perché se io avessi mollato, ho detto tanto non evangelizzo più, vabbè, uguale, oramai ci provo da tanto tempo, sono mesi che ci provo, è quasi un anno oramai. E invece ho capito che se tu perseveri, Dio ti dà la forza di fare anche l'impossibile, come diceva una frase di San Francesco che ho letto. Fai ciò che ti riesce, fai il possibile e poi Dio ti farà fare anche l'impossibile quando neanche te ne accorgi. E per me era appunto impossibile questa evangelizzazione, questa conversione, questa salvezza. Per me era impossibile, e invece è stato possibile grazie a Gesù Cristo e grazie a Dio, e anche grazie alla perseveranza. Quindi il messaggio che voglio dare oggi, carissimi fratelli, è perseverate, perché solo se perseverate otterrete ciò che volete, ad esempio la salvezza di un caro, ma deve essere sempre nella volontà di Dio. Quindi perseverate, continuate a pregare per questa persona se dovete evangelizzarla, continuate, continuate, continuate. Non mollate mai, mai e poi mai, perché prima o poi, fosse anche in punto di morte, Dio vi darà la forza anche di fare l'impossibile. Gloria a Dio, amen, amen, amen e alleluia. Gloria, gloria all'Eterno, all'Iddio vivente, al principio e alla fine. Perseverate, fratelli, perseverate, perseverate. Che Dio vi benedica e un abbraccio fortissimo. Gloria, 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 gloria a Dio. Amen, amen e amen.
Grazie Elisabetta, grazie, grazie, è bellissimo il tuo messaggio e specialmente il tuo consiglio ai nostri dolci fratelli. Perseverate, perseverate, non importa come vi sentite, perseverate, perché se avete nel cuore il desiderio di fare qualcosa per Gesù, il Signore userà quel desiderio e farà qualcosa, vedrete, solo perseverate, non mollate. E questo è l'esempio di Elisabetta, lei ha perseverato e ha portato la salvezza al suo padre. Una cosa per un adolescente difficile, lo so, perché io avevo paura di mio padre quando avevo 15 anni e anche del mio zio che era poliziotto e avevo tante paure, ma tante. Lo so che è una grande vittoria per te, Elisabetta, una grande gioia.
Grazie Signore, tu hai pregato con diversi della tua tribù, no?
E alla fine ho pregato anche io con il mio padre, però non so se è aiutato tanto. Con il mio zio poliziotto, lui si è veramente salvato. E con tanti altri nella famiglia, però non con tutti, purtroppo.
Lui si è andato a trovarlo all'ospedale?
Il zio sì. Sì. Ha avuto un grande problema di salute e allora ha pregato. Fino a quel punto lui bestemmiava Dio. E, dopo che ha pregato, è cambiato, è diventato un uomo completamente diverso e
Gloria a
parlava
Dio.
sempre di Dio. Diceva: Dio mi ha guarito, mi ha alzato dal letto dall'ospedale. Dio mi ha
Gloria a
guarito.
Dio.
Era totalmente un uomo diverso.
Sì, prima era cominciato male. E tua mamma ha pregato io.
Con mia madre hai pregato tu, sì, per ricevere Gesù.
Grazie,
Anche con il mio
Signore.
padre hai pregato, però quello ha pregato tante volte. Spero che uno di questi giorni veramente cambia.
Che veramente cambi. Sì, però tua mamma veramente si è salvata, eh?
Lei sì, molto diversa.
Grazie Signore.
E lo so che la gioia più grande di tutti noi è vedere i nostri familiari e parenti salvati. Quindi perseveriamo, andiamo avanti nel nome di Gesù.
Gloria a Dio, che è bellissima questa testimonianza di Elisabetta, 15 anni, che guida il papà alla salvezza. Un papà che è un osso duro. Grazie Signore.
Sì.
Amen.
Grazie Gesù. E collegato a questa testimonianza che è una vittoria su come superare le nostre paure, il Signore ha continuato a parlarti riguardo ai giovani, a darti un messaggio per loro. Puoi condividere?
Sì, cioè una cosa che dobbiamo capire è la potenza che abbiamo dentro e che con le nostre paure la blocchiamo. Ma nel momento che cominciamo a liberarsi delle paure tramite la lode, la fede in Gesù, ecco che questa potenza esce, la vediamo in persone che guariscono, Vangelo predicato, anime salvate. Dal momento che crediamo in Gesù, che Gesù è lo Spirito di Gesù, entra in noi, ecco che abbiamo la sua potenza. E ancora di più quando si riceve la seconda potenza, quella del battesimo dello Spirito Santo. Allora, Gesù mi ha dato una parola qui e vorrei condividere.
Sì.
Va bene? E dice così: amata Elisabetta, dice Gesù, e tutti voi amati giovani, abbiate fede in me, che io sono nel vostro cuore. E che il mio spirito dentro di voi può fare attraverso di voi ogni tipo di miracoli, se solo è per la mia gloria. Abbiate fede di dare la mia parola, il mio amore a chi intorno a voi ha bisogno della mia verità e di salvezza. Angela.
Giacomo 5, 19 e 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati.
Beh, Gesù continua qua, dice: abbiate fede e aprite le vostre labbra per proclamare la realtà della mia verità e salvezza, liberazione dai peccati. Il maligno va attorno con le sue bugie per legare e imprigionare i miei figli, e sono venuto per liberare, e ora mando voi a sciogliere i suoi legami di falsità, liberare da malattie, da oppressioni e morte. Io sono la libertà, io sono la guarigione e chiunque mi tocca con la sua fede avrà liberazione ed avrà vita. Io sono il Signore. Il mio spirito ha operato per la mia figlia Elisabetta. Vedete come questa mia piccola ancella ha vinto tutto il potere dell'anticristo e di Satana, perché solo ha lasciato il mio spirito di verità operare attraverso di lei. Io ho molti figli come la mia amata Elisabetta, attraverso i quali la mia potenza miracolosa solo attende di poter operare. Non temete quando vi criticano, vi respingono, vi biasimano. Guardate come lo hanno fatto a me. Io sono il primo della fila dei rifiutati, il primo bocciato e respinto. E questo dal mio stesso popolo. Persino un pagano come Pilato era più giusto di loro, ha creduto in me e li ha svergognati. Saggiamente si è lavato le mani dal condannarmi e ha lasciato che il mio popolo, che avrebbe dovuto invece difendermi, scegliesse. E la sentenza è stata di giudizio e di colpevolezza verso di me, ma io sono il Salvatore, rimango il Salvatore. Amen. Così anche voi sappiate che sarete respinti, odiati e ripudiati, come ho detto.
Matteo 24, 9 a 13. Vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Sarà salvato. Ma quando questo avviene, dice il Signore, per causa mia gioite, sappiate che state camminando insieme a me, seguendo me e condividendo le mie sofferenze per la loro salvezza. Continuate, amati, continuate. Non ascoltate i falsi profeti del falso Vangelo di prosperità, dei quali io mi vergogno. E infatti è scritto?
Filippesi 1,29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Atti 9,16. Perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. 1 Pietro 4, 13 e 14. Rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi.
Siate benedetti, voi giovani che mi avete scelto al posto delle sirene ammaliatrici e tentatrici del mondo che vi circonda. Benedetti quando mi annunziate. Benedetti quando soffrite per me. Benedetti quando guidate i perduti alla mia verità e salvezza. Sì, benedetti quando cercate un compagno o una compagna che ami me prima di voi e attendete la mia approvazione prima della carne. Benedetti quando, come la mia amata figlia Elisabetta, mettete tutto il cuore per condurre a me i vostri genitori che ancora non mi conoscono. Benedetti quando dedicate al Padre nel mio nome il vostro cuore, anima e corpo. Sì, perché voi mi sarete vicini, sarete al mio fianco come perfetta, vittoriosa e fedele sposa nel mio regno in sempiterno, come è scritto.
Apocalisse 19, 7 a 9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 3, 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono.
Fine del messaggio.